Sono contento di parlare dopo Savona perché lui ha dato un quadro sobrio dell'argomento, come si conviene a un ricercatore che si basa su dati, mentre invece le raffigurazioni della criminalità organizzata in genere nello spazio pubblico sono molto enfatiche. Cioè, ognuno, quanto più grossa la si può sparare, sembra che funzioni meglio. In questo senso io sono grato, come al solito, al Centro Pio La Torre perché mi ha invitato a fare questa breve conversazione, però non sono contento del modo in cui la manifestazione è stata introdotta nel filmato, perché il filmato raccoglie l'insieme di luoghi comuni su questo argomento, che sono tratti dalla comunicazione pubblica, massimo dei quali il filmato tratto dal vecchio sceneggiato La Piovra, dove la mafia è descritta come una piovra che domina il mondo con una testa e tanti tentacoli. Ma c'è di peggio, perché nel filmato che voi avete visto, non so se l'avete interpretato, i mafiosi vengono convocati davanti a un super maligno che domina il mondo, che rappresenta il sistema mondiale dell'economia maligno e corrotto, che gli spiega che loro non sono niente. Lui è tutto, questa persona, e quindi da ora in poi il crimine sarà subordinato a questa logica di questo super capitalismo planetario super malefico. Ora, tutto questo non esiste. E qualsiasi discorso su un sistema non ha mai la coerenza che ha una singola persona, quella che avete visto lì pontificare. Questo è giusto appunto il modo in cui non bisogna guardare a questi fenomeni, perché se no noi ci facciamo questo nemico immensamente potente e ovviamente ne siamo schiacciati. Adesso voi, quando c'era la piovra, non eravate nati. Quindi qualche anno fa l'avrei, ma i buoni nella piovra finiscono sempre schiacciati da questo superpotere e tutti ci compiacciamo di quanto è onnipotente la mafia. La mafia non è affatto onnipotente. E non a caso i mafiosi spesso nel vedere queste cose si beano e vanno in orgasmo. E in questo senso sono contento anche che Savona questo l'abbia detto con maggiore competenza di come posso dirla io. Panama Papers non c'entra niente, perché Panama Papers è un insieme di gente che, come spiegava, poi veniva spiegato appunto, fa evasione fiscale o addirittura elusione fiscale, che di per se stessa non è un reato. L'evasione fiscale invece è un reato, ma naturalmente con la mafia non c'è niente a che vedere, se non per il fatto che alcuni mafiosi possono essere interessati a nascondersi, no? Nei luoghi dell'evasione fiscale per avere uno spazio di segretezza o riservatezza. Quindi mettiamo insieme grandezze incommensurabili e ovviamente Leo Messi, che ci piace tanto, non è un mafioso, anche se si trova nell'elenco di, e penso possiamo tirare un sospiro di sollievo su questo. Ma io personalmente sì. E quindi nel filmato l'unica cosa che c'entra veramente con la mafia è la questione dei narcos, no? Che è di quel filmato che ho visto rapidamente come voi. Traggo tre cose: Panama Papers, La Piovra e quelle scene di piantagioni di cocaina, eccetera, eccetera, in cui si dice che la 'ndrangheta fa. Ma che fa la 'ndrangheta? Il narcotraffico, i cartelli narcotrafficanti sudamericani sono poderose organizzazioni che non hanno bisogno della 'ndrangheta per funzionare. Anche questo, se avete visto qualche puntata di Gomorra, anche su qua c'è una sopravvalutazione. Non hanno bisogno della camorra, non hanno bisogno della 'ndrangheta, ovviamente è gente che commercia. E siccome commercio ha bisogno di soci in affari. E alcuni esponenti di gruppi camorristici, indranghettisti, vanno a fare affari con questi qua. Devo dire, rispetto al modo in cui ha presentato la cosa i dati di Savona, che ci siano quattro organizzazioni criminali in Italia è molto dubbio, ragazzi. È molto dubbio, perché esistono dei criminali siciliani che girano per il mondo, esistono dei criminali carabesi, dei criminali campani e poi anche dei criminali pugliesi, ma che questo vada ridotto all'attività di quattro singole organizzazioni, tra cui una fantomatica nuova corona, come si chiamerebbe? Nuova Corona Unita, che è una cosa assolutamente fantomatica. È molto dubbio, io ho molti dubbi. Esistono dei reticoli? Sì, esistono dei reticoli tra questi criminali italiani in genere meridionali che girano per il mondo. Sì, esistono, ma potrebbero essere anche di altra natura. Io non mi misuro sul futuro, faccio lo storico, farei ridere a voler vaticinare il futuro. Però, come già è stato detto, il futuro forse, il passato forse può essere utile per capire il futuro, ma fino a un certo punto. Quindi prendiamo il passato per quello che ci ha detto. E il passato intanto ci dice una cosa importante, essenziale. Che questa globalizzazione di cui tanto ci riempiamo la bocca è un fenomeno piuttosto antico. E le fortune della mafia siciliana, che sono fortune planetarie, come dimostra il fatto che oggi in tutto il mondo le organizzazioni di criminalità organizzata si chiamano o vengono spesso chiamate nel dibattito pubblico mafie. Quindi non solo il termine siciliano è andato a definire in generale un gruppo di organizzazioni italiane, le mafie, ma in tutto il mondo trovate queste organizzazioni criminali definite le mafie. In Sud America trovate scritta la parola mafia in cirillico, perché anche in Russia si usa la parola mafia, in spagnolo las mafias. Si parla di mafia cinese e si parla di mafia giapponese. E qualsiasi altra mafia, qualsiasi altra forma di criminalità etnica, adesso spiegherò che cosa voglio dire per criminalità etnica, viene spesso nel dibattito pubblico definito mafia. Perché? Perché la mafia siciliana è la forma per eccellenza di criminalità organizzata? Sì. Perché è stata celebrata spesso in forma apologetica, come abbiamo detto, in una letteratura e in una cinematografia. Sì, ma quella che è stata celebrata sulla stampa e nei cinema non è una mafia siciliana, ma è una mafia siculo-statunitense. E quindi globalizzata ab origine, in natura, dall'inizio. La mafia siculo-americana esiste fino dalla fine dell'Ottocento e, io credo, la mafia siciliana non avrebbe avuto le fortune sia di immagine sia di realtà, purtroppo, che ha avuto se non avesse avuto questa gemellina situata nel paese più ricco del mondo e nel luogo più ricco di quel paese, ovvero la costa orientale, le grandi metropoli della costa orientale degli Stati Uniti. Da lì si sono verificati quei fenomeni e quelle condizioni cui prima Savona accennava, perché c'è stato un periodo molto remoto da noi, un secolo e mezzo fa, tra 800 e 900, in cui un contadino siciliano andava tranquillamente in America, arrivava a New York dove c'erano 800.000 suoi connazionali, che tutti parlavano la sua lingua. Oggi, come sapete, gli italoamericani, è difficile trovare un italoamericano che parli l'italiano. Molti parlano una specie di siciliano, anzi una specie di lingua che loro pensano sia siciliano, noi non capiamo un cavolo quando parlano. Perché è come un siciliano mummificato a 100 anni fa. Ma allora invece, per un abitante di Villa Abate, andare a Brooklyn era più semplice che andare a Caltanissetta. E più facilmente trovava compaesani. Molto spesso, e qua torniamo alle quattro singole organizzazioni, molto spesso l'idea che in questo modo la mafia siciliana sia stata esportata negli Stati Uniti è un'idea molto semplicistica e in larga parte fuorviante. Perché molto spesso noi parliamo di gruppi paesani, di quartiere, di borgata, che avevano la loro filiale a Brooklyn, a Chicago, a Boston, a Buffalo, moltissimo, e in qualche luogo siciliano, il paese di Castellammare del Golfo, che ovviamente voi che siete palermitani sapete dov'è, se vado fuori, però Palermo devo spiegare dov'è, perché nessuno lo sa, no? È un paese che ha una discreta importanza nella storia della mafia siciliana, è una storia fondamentale, è un ruolo fondamentale nella storia della mafia mondiale, tant'è che, diciamo, la fazione forse più forte della mafia siciliana, sia a New York che in altre città della costa orientale, in particolare Buffalo, era quella appunto definita Castellammarese. Ed era in gran parte formata o almeno guidata, comandata da emigrati da Castellammare che sempre hanno continuato ad andare su e giù tra le due sponde. Dunque, questa specie, e ovviamente, non sto a dire, ma così hanno maturato esperienze da fare, ampiezza di mentalità, almeno sul piano affaristico, su altri piani invece la loro mentalità è stata sempre quella miserabile, diciamo, di partenza. Relazioni e capacità di sottrarsi alle attenzioni dell'autorità. Una parentesi, l'attenzione dell'autorità nei confronti delle mafie non è stabile nel tempo, ma anzi è molto irregolare. E quindi noi possiamo pensare che tutt'oggi l'attenzione dell'autorità nei confronti delle varie mafie sia irregolare. Perché? Per la ragione che ancora diceva Savona. Le fortune delle mafie non dipendono dalla loro forza intrinseca. O non dipendono solo, non tanto dalla loro forza estrinseca, ma dalla tolleranza che si trovano nelle autorità. E questo come mai è possibile? È possibile perché le mafie, di loro natura, non svolgono soltanto attività illecite, ma purtroppo svolgono anche con sistemi illeciti, ma partecipano di un'economia lecita, di operazioni politiche, ad esempio organizzazione di elezioni lecite, svolgono funzioni, ad esempio negli Stati Uniti moltissimo hanno svolto, oggi non lo so, funzioni di sostegno alla grande impresa, ad esempio organizzando il lavoro e tenendo in riga i lavoratori, in un ambiente in cui la lotta sindacale si è fatta spesso, tradizionalmente, con sistemi piuttosto violenti, e dunque hanno molto messo in contatto una società di immigrati con la società dei locali, sostanzialmente procurando lavoratori alle imprese e altre funzioni ancora. Quindi, Ciò vuol dire che non sempre i sistemi di polizia, i sistemi politici hanno avuto interesse a perseguire le mafie, anzi, non sempre li hanno individuati come gruppi criminali. E valga ancora il caso americano, in cui il gruppo di mafiosi giunti giovanissimi negli Stati Uniti tra il 1919 e il 1924, che sono stati il quadro dirigente, creatore, diciamo così, di Cosa Nostra americana, per 20 anni circa, ho detto 22, 32, 42, 52, per 30 anni circa, sono rimasti ignoti alle autorità di polizia americana. Non avevano neanche una multa per divieto di sosta per 30 anni. E poi, tutto a un tratto, hanno scoperto che erano i supercapi di una superorganizzazione criminale che appunto è stata definita la Cosa Nostra. Questa cosa qui è una cosa, credo, importante nel definire la natura delle mafie, perché e ovviamente corrisponde molto bene a quello che avveniva in questa bella città di Palermo, dove fin verso il 1978, quello che poi è stato definito, quelli che poi sono stati definiti i supercapi di Cosa Nostra palermitana, Michele Greco e Stefano Bontate, erano considerati degli imprenditori accettabili, per bene, la gente per bene, compresi i magistrati e i poliziotti, andavano a cena a casa loro, erano tutti d'accordo, bacetti, amicizie, vuole un favore, mi hanno rubato la macchina, ma gliela faccio riavere subito, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il problema di individuare e infine un aspetto estremamente importante attiene della mimetizzazione delle mafie, attiene al fatto che se le mafie sono etniche, cioè se vivono all'interno di una minoranza etnica in un paese, facilmente si mimetizzano con la gente per bene di quella etnia. Facilmente si dicono difensori di quella gente, e quanto più i locali dicono gli italiani sono tutti mafiosi, poniamo, tanto più la mafia assume la loro difesa e si confonde con essi, come dimostra tutta la storia della mafia americana e veramente dimostra molta parte della storia della mafia siciliana, in cui molto spesso la mafia, chiaro, strumentalmente, ha assunto una veste, come si dice, sicilianista, dicendo che lei difendeva la Sicilia, i poveri, i deboli, gli oppressi e altre cavolate di questo genere. Quindi il carattere etnico in una società multietnica o regionalistico in una società come la nostra, che non è multietnica, però ha problemi di forte differenza economica e sociale tra le varie regioni. Viene accentuato da questo carattere, viene accentuata la capacità della mafia di mimetizzarsi, e naturalmente viene rafforzato il suo consenso, il consenso di cui le mafie godono. E io gli faccio Messico, Messico. Il Messico è un paese che confina con gli Stati Uniti d'America, come voi sapete. Quanto mi resta? 5 minuti. 5 minuti. Due parole di storia generale. Il Messico è stato in diverse occasioni storiche aggredito dagli Stati Uniti. Il territorio, il sud degli Stati Uniti era fino alla metà dell'Ottocento parte del Messico, e gli immigrati dal Messico vengono agli Stati Uniti da molti americani, compreso dall'attuale presidente, considerati gente inferiore, barbara, selvaggia, stupratori, mercanti di droga, assassini, per loro natura, per la loro cultura. Per quanto vi sembra strano, l'essere cattolici è sempre stata considerata parte di questa natura criminale dei sudamericani, dei latinoamericani in genere, dei messicani in particolare. Invece, i messicani... Ah, e naturalmente il commercio della droga viene considerato un complotto dei messicani contro gli statunitensi. Invece i messicani la pensano esattamente l'incontrario. Loro dicono: nel nostro paese di droga non se ne consuma. Se c'è questo enorme problema dei cartelli narcotrafficanti e del potere statale che i narcotrafficanti usurpano in certe regioni del Messico, ciò è dovuto al fatto che gli americani vogliono la droga, che gli americani consumano la droga, e quindi se dovete fare questo muro, sapete che c'è un progetto di Trump di fare un muro, che questo muro serva a frenare gli appetiti degli americani, degli statunitensi, i quali corrompono, sono loro che corrompono la nostra società con questa droga, offerta certo, per la quale si offrono certo cifre che nella nostra società non sono disponibili per nessuna delle attività economiche. E quindi dunque questo, che cos'è che corrompe? È la droga che corrompe gli statunitensi? È la droga messicana che corrompono gli statunitensi o sono i dollari statunitensi che corrompono il Messico? Problema filosofico irrisolvibile in questi senso. Noi capiamo che la legge della domanda e dell'offerta, e quindi c'è l'uno e l'altro, è un mercato, ma naturalmente se si entra in una polemica invece di tipo etnico, di tipo nazionalista e di tipo razzista, voi capite come questo problema si radicalizzi e ognuno si fa ragione mentre ognuno, diciamo così, ha torto. Provate a riportare, adesso vi ho fatto questo discorso applicato al Messico perché in quel caso, o ad altri paesi sudamericani, perché in quel caso si esprime con più chiarezza e si sovrappone ad antichi conflitti politici, ok? E identitari. Loro sono biondi, quelli sono scuri. Tant'è che nella definizione razziale che usa la polizia americana, come voi sapete, ci sono i bianchi. Uno viene definito bianco, nero oppure latino, che è un'altra razza, per loro una razza. Ma naturalmente, adesso, questo esempio, visto che parliamo di mafia globalizzata, io ve l'ho proposto per la sua chiarezza, perché secondo me è molto chiaro. Adesso, ma voi siete italiani, già ho fatto appello alla vostra identità di siciliani per capire come si sovrappongono le cose, ma naturalmente voglio fare appello anche alla vostra identità di italiani. Quanto facilmente attribuiamo agli stranieri la tendenza naturale a consumare dei reati, una predisposizione alla violenza, una predisposizione naturale, razziale o culturale, che è la stessa cosa, guardate, all'illegalità. Allora bisognerebbe pensare a quante volte questo schema è stato buttato addosso a noi come siciliani e agli immigrati italiani negli Stati Uniti, per capire che questo razzismo o xenofobia o etnocentrismo non vuol dire che le mafie etniche non esistono, le mafie etniche esistono per davvero, ma ci deve indurre a non enfatizzare questi elementi, a metterli nei loro confini, a riflettere sul fatto che le mafie offrono malaffare perché le persone per bene chiedono malaffare. Perché se no non ci sarebbe che scambiare. Quindi quanto questo, d'altronde anche questo è frutto del dibattito statunitense classico. Un grande sociologo, Daniel Bell, scrisse un testo intitolato Crime as an American Way of Life. Il crimine è un modo di vita americano, è inutile che dite che viene portato dagli stranieri. E quindi da questo punto di vista sono questi gli aspetti del passato che mi sembra possano essere utili per capire il presente quanto al futuro è in grembo a Zeus.